per diciamo declinare il coronavirus nel mondo del lavoro, nel senso per un argomento che era stato preso la settimana scorsa, cioè l'uso truffaldino della cassa integrazione in questo frangente. E io nella mia cerchia di conoscenze ho ben 3 persone che si trovano nella stessa condizione, e ossia in cui il datore di lavoro ha dichiarato per loro la cassa integrazione, ma gli ha detto che comunque di continuare a lavorare da casa. Quindi la cosa che accomuna queste 3 persone, sono 3 aziende diverse che l'hanno fatto, sono 3 aziende piccole, sotto i 15 dipendenti, quindi dove il ricatto è ancora maggiore rispetto a aziende più grandi. Il tipo di lavoro è ovviamente un lavoro che si può svolgere da casa nascostamente, e quindi viene, insomma, mi sembra che sia abbastanza diffusa, c'è una mia cerchia di persone, ce ne ho già 3 che, a cui è successa sta cosa, e peraltro una delle 3 giustamente si è posta il problema di dire: ma non è che poi cioè io posso essere perseguita a norma di legge, visto che questa è una truffa? Quindi si è rivolta a un avvocato, il quale avvocato le ha detto che no, non è, il lavoratore non è perseguibile, perché ovviamente è sotto ricatto della perdita del posto di lavoro, però il datore di lavoro invece sì, è perseguibile, perché questa appunto è una truffa ai danni dello Stato, dichiara una cassa integrazione e fate lavorare lo stesso. E l'avvocato peraltro le ha consigliato in ogni caso di tenere traccia di tutto quello che sta facendo, cioè per poter poi un giorno eventualmente dimostrare che in quel periodo in realtà ha lavorato, non sia mai che il datore del lavoro si inventi cose strane, quindi per poter avere un'arma, diciamo, nei confronti del datore di lavoro che sta facendo questa pressione sul lavoratore. E comunque l'avvocato gli ha detto: ma ce ne saranno infiniti di questi casi, sicuramente se ne approfitteranno tutti. E poi c'è un altro fenomeno che pure sto rilevando, che è il seguente: siccome il decreto che ha allargato la cassa integrazione un po' a tutte le categorie lavorative è uscito a metà marzo, insomma in giorno X di marzo, però non all'inizio di marzo, e però nel decreto si permette ai datori di lavoro di retrodatare l'inizio della cassa integrazione al 1° marzo, quindi chi può, che cosa sta facendo? La gente magari ha lavorato in quelle 2 settimane, peccato che poi il datore di lavoro ha dichiarato la cassa integrazione iniziata dal 1° marzo, quindi ci sono persone che magari hanno lavorato un paio di settimane normalmente a orario pieno, e invece sulla busta paga si troverà diciamo il versamento solo della cassa integrazione all'80%, quindi perdendo in ogni caso il 20% di uno stipendio che invece aveva acquisito avendo lavorato in questi giorni, insomma nei giorni tra il 1° marzo e l'uscita del decreto. Quindi cioè, io ho questa sensazione, come penso insomma un po' tutti noi nei ragionamenti che facciamo, che i datori di lavoro una volta di più stanno approfittando della situazione, si sentono proprio liberi di poter fare come gli pare, perché sanno che la faranno franca, che nessuno li controllerà mai. Allora forse sarebbe il caso di cominciare a pensare intanto a denunciare a livello politico questo uso truffaldino della cassa integrazione, anche perché questa cosa, diciamo che cioè, ricade su tutti noi, perché uno stipendio che dovrebbe pagare un datore di lavoro è pagato invece attraverso i soldi della cassa integrazione, che sono i soldi che noi tutti lavoratori versiamo nelle casse dello Stato. Quindi forse sarebbe buono iniziare a pensare a una campagna politica di denuncia di questo di questi fenomeni. Ecco, volevo dire questo.
Ti ringraziamo molto del contributo.
Grazie a voi.
Grazie. ciao. E appunto ovviamente raccogliamo l'invito, e soprattutto invitiamo ascoltatori e ascoltatrici, lavoratori che vivono questo tipo di condizione, a chiamarci e a denunciarla, per provare a vedere se siamo in grado di costruire, diciamo, un dossier di denuncia da portare avanti su questa situazione, perché fra l'altro questo stato di cose, oltre a essere nel caso, nella fattispecie specifica, una situazione assolutamente truffaldina, oltre al fatto che il decreto addirittura anticipa al 23 febbraio la data da cui le persone cioè le aziende possono decidere di richiedere la cassa integrazione, e quindi c'è una situazione di abusi assolutamente diffusa, ma oltretutto dal punto di vista padronale c'è da aggiungere questo elemento, diciamo così, beffardo, cioè del fatto che per esempio, per quanto riguarda il fondo di integrazione salariale, che è appunto uno degli strumenti che vengono utilizzati in quei settori che non hanno la cassa integrazione, ma è stato sospeso il pagamento per le aziende, ma invece la quota a carico dei lavoratori continua a essere trattenuta nella busta paga. Abbiamo però una nuova telefonata e quindi la prendiamo.
Pronto?
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao, sei in onda.
Salve. Allora, io semplicemente mi volevo agganciare all'intervento fatto poco fa e per raccontare brevemente quello che in questi giorni mi sta appunto raccontando mia sorella, che è una situazione molto simile a quella che ha raccontato poco fa e la compagna, la ragazza della telefonata precedente, ovvero l'utilizzo della cassa integrazione e nei casi dei COCCOCO, comunque di coloro che hanno la gestione separata, l'utilizzo della possibilità di accedere ai famosi 600 euro in modo improprio. Però nel caso di mia sorella e il call center dove lavora, e sostanzialmente gli operatori sono quasi tutti COCCOCO, quindi quasi tutti con contratti a progetto, e quindi non hanno possibilità di accedere alla cassa integrazione. Che succede? Che nella prima parte, dove sono stati emanati i primi decreti, quindi con la possibilità di lavorare da casa, le persone sono state invitate appunto a non andare in ufficio, ma lavorare da casa significava perdere lo stipendio fisso, perché spesso, come sappiamo, quando lavori con questa tipologia di contratto, il tuo stipendio è diviso in due, cioè la parte delle provvigioni e la parte del fisso, quando riesci ad ottenere un fisso, che è un grande risultato, perché non tutti, peraltro, chi fa l'outbound ha lo stipendio fisso, mai solo le provvigioni. In questo caso i colleghi di mia sorella appunto hanno entrambe le parti, ovviamente facendo una somma su uno stipendio full time che a malapena ci campi, ma vabbè, sorvoliamo. La cosa che è stata riferita loro era che se decidevano di lavorare da casa non avrebbero più percepito il fisso, ma solo le provvigioni. Però, con un messaggio anche abbastanza folle della team leader sulla chat di gruppo, che si fanno quelle chat dei colleghi su WhatsApp, dicendogli: ragazzi, ma non vi preoccupate, voi lavorate da casa, prenderete le provvigioni che sì e no arriveranno a 200-300 euro al mese, però poi vi facciamo ottenere i 600 euro del decreto e in qualche modo la smangate, riuscirete a mettere insieme quasi forse uno stipendio. Quindi questo per ribadire che appunto la follia di come vengono utilizzati i provvedimenti e di come ovviamente tutti i gavetti di società più o meno grandi, o comunque con più o meno possibilità anche di fare di garantire lo stipendio ai dipendenti almeno per un periodo di tempo iniziale, invece tutti ci sono tuffati dentro a questo tipo di provvedimenti, e poi chi ne paga le conseguenze ovviamente sono sempre i lavoratori e le lavoratrici. Per chi peraltro andrà al lavoro, hanno fatto già le stampe, hanno già stampato le autodichiarazioni contenenti la motivazione dello spostamento per il lavoro, indicando ai dipendenti di dire alle forze dell'ordine, che eventualmente poi ti vanno pure a fermare perché stanno a lavorare e ti fermano pure, di dire che loro fanno servizi finanziari, cosa che anche questa invece non è vera, perché in questo momento tutte le attività di recupero credito di cui la maggior parte di questi lavoratori si occupano è stata congelata, tutte le commesse di recupero credito sono congelate per, insomma, motivi che possiamo immaginare. Quindi oltretutto indicano ai lavoratori di dire una cazzata, scusate il termine, insomma, di andare a dire una cosa non vera alle forze di polizia. La ragazza prima diceva che l'avvocato invece aveva detto di, insomma, in qualche modo che il dipendente, il lavoratore è tutelato nel momento in cui dal momento in cui tu comunque stai andando a lavorare, in qualche modo sei coperto da questa cosa, non è una responsabilità. L'avvocato invece della collega, insomma, di una ragazza che lavora nel costante di cui parlo e si trova a Roma, gli ha detto di non farlo perché i controlli sono a tappeto, le autodichiarazioni vengono controllate anche in maniera abbastanza dettagliata.
Pronto, scusa. Sì, sì, ti sento, però volevo un attimo precisare una cosa. Cioè, sì. State dicendo due cose diverse. L'ascoltatrice precedente è intervenuta dicendo che l'avvocato ha sottolineato il fatto che se tu vieni pagato con la cassa integrazione pure che stai lavorando, quella è una truffa da parte dell'azienda nei confronti dello Stato, ma tu lavoratore non sei perseguibile in quanto sei in una condizione di inferiorità giuridica e quindi non sei responsabile della truffa che fa l'azienda. Non si parlava del fatto dell'autocertificazione che tu facevi. Da quel punto di vista però direi che dal lato del lavoratore la cosa normale e giusta è quella di dichiarare che lui sta andando al lavoro, punto, e indicare l'azienda a cui va a lavorare. Non c'è bisogno di dire se quell'azienda è autorizzata o non è autorizzata a stare aperta, perché tu il lavoratore non sei tenuto a sapere questo. Quindi quello, anche perché noi sappiamo che sul decreto che ha disposto l'elenco delle casistiche, insomma delle merceologie, del tipo di attività che possono essere aperte, oltre a quella lista c'è la possibilità da parte di ogni azienda di chiedere direttamente al prefetto del proprio territorio l'autorizzazione ad aprire, anche se non è all'interno di quella lista. Tant'è che c'è una richiesta enorme da parte delle aziende a chiedere questa autorizzazione, inventandosi le cose più assurde per giustificare la propria necessità di stare aperta. Però in tutti i casi tu il lavoratore quello che dichiari: io sto andando al lavoro in questo posto che sta in via Dal Detali. Dopodiché gli eventuali controlli verificano che è vero che tu sei andato al lavoro. Poi se l'azienda sta aperta in maniera illegale, sarà l'azienda a pagarne le conseguenze. Non è che tu sei tenuto a sapere se quello ha fatto richiesta alla prefettura, se sta nella lista che è stata pubblicata nell'allegato famoso, eccetera, codice Ateco, eccetera. Quindi in questo senso lo dico pure per dare uno spunto ai lavoratori di essere abbastanza più tranquilli e anche di non mettersi nelle parti del padrone, di dire quello è un'azienda finanziaria, un'altra cosa, ma di dire semplicemente: io sto andando al lavoro, questo è l'indirizzo, se volete verificare se è vero che sto andando al lavoro, e basta che andate a chiedere i registri delle presenze e lo verificherete, insomma.
Sì, sì, questo per dire che invece in questo caso gli era stato indicato proprio di fornire eventuali informazioni e di indicare anche il nome di due tipi di servizio, venivano proprio indicate due tipi di commesse che trattano ovviamente di servizi finanziari, ma che in realtà loro, quindi gli hanno proprio detto: dite che state facendo questa e questa cosa. Cosa che in realtà invece loro non stanno facendo, ecco,
certo, ma proprio questo io volevo dire, ecco, questa cosa non fatela, siccome tanto quello che tu dichiari ai forze dell'ordine l'azienda non lo saprà mai che cosa tu gli hai dichiarato, quindi non vi mettete a entrare in questi particolari che servono solo all'azienda per cercare di pararsi il culo. Voi dite la verità, io sto andando al lavoro a questo indirizzo, poi se quell'azienda, noi abbiamo visto, no, in questi giorni la situazione del report, per cui ci siamo trovati di fronte per esempio alla famiglia Rocca, che è contemporaneamente proprietaria della Tenaris, che si batteva per non far chiudere le fabbriche, e del principale ospedale privato della provincia di Bergamo, che ha fatto degli accordi enormemente vantaggiosi dal punto di vista economico con la regione Lombardia per prendersi i malati di Covid. Quindi siamo di fronte a dei criminali, quindi i lavoratori non si rendessero complici di questi criminali, dicessero la verità: io sto andando al lavoro e purtroppo ne farei a meno se mi date un reddito di quarantena.
Sì, esattamente questo, nel senso questo proprio, insomma, che è anche stato suggerito alla collega di non, appunto, entrare nei dettagli, di non dire assolutamente cose, di andare più sul generico e non assolutamente non dare credito a questo tipo di imposizioni dell'azienda. Ecco, questa era, insomma, l'esperienza che insomma avevo voglia un po' di raccontarvi per agganciarmi anche al precedente intervento, insomma, anche come diceva lei, e gli esempi sarebbero decine e decine, nel senso che cassa integrazione, persone in cassa integrazione che però continuano a lavorare, a fare i turni di lavoro da casa, e quindi in qualche modo si rendono, cioè ti obbligano a renderti assolutamente reperibile, operativo, di stare là, lavoro. Insomma, è un sistema assolutamente truffaldino e terribile.
Certo, ti ringraziamo per questo intervento, e naturalmente poi ricordiamo che i famosi 600 euro per i co-co sono una tantum, quindi non è che campi, esatto, una tantum, campi tutta la vita, speriamo. Va bene, ti ringraziamo, ciao, a presto, ciao.
Un saluto.
Ciao. Appunto, niente, come vediamo, insomma, le casistiche, diciamo, dentro cui si muove il padronato, insomma, sono evidenti. Del resto, proprio non mi ricordo se oggi o ieri, comunque in questi ultimissimi giorni, proprio come coordinamento cittadino sanità, sulla nostra pagina Facebook abbiamo pubblicato un post nel quale erano presenti le dichiarazioni fatte da uno dei massimi responsabili, se non il presidente addirittura, ora non ricordo con precisione, della Confindustria Lombarda, che prima ancora che partisse diciamo questa epidemia si presentasse in Italia, quindi nei primi giorni di febbraio, o meglio prima ancora che venisse dichiarato ufficialmente, perché ormai appare evidente che è almeno dagli inizi di gennaio che è presente sul nostro territorio questo virus, dicevo, in quel momento dichiarava che per rendere effettivamente vantaggiosa la pandemia era necessario abbassare il costo del lavoro. Cioè, in sostanza diceva: visto che la Cina si trova in difficoltà perché c'ha l'epidemia, se noi abbassiamo il costo del lavoro gli rubiamo degli spazi all'interno del sistema manifatturiero internazionale. Voi capite che stiamo di fronte a dei personaggi non degni di essere chiamati esseri umani dal mio punto di vista, ma dei soggetti che sono semplicemente funzione del capitale, quindi hanno talmente assimilato questa cosa da non esprimere più concetti umanamente comprensibili, ma ad esprimersi e ragionare e comportarsi anche laddove poi le conseguenze le subiscono magari anche i loro familiari, perché comunque gli industriali che abitano a Bergamo morono come gli operai che abitano a Bergamo o in qualunque altra città. Anzi, noi ci auguriamo che eventualmente, se proprio deve accadere, che accada di più ai padroni che non agli operai, però perché ci libereremo, insomma, di alcuni problemi. Ma Detto questo, dico, ma è talmente soverchiante l'obiettivo del profitto e quindi della valorizzazione del capitale che perdono qualunque connotazione umana e si trasformano in semplici funzionari del denaro e del profitto. Ecco, questo mi pare che è quello che emerge, rispetto al quale pensiamo che sia importante e necessario che si sviluppi un ragionamento collettivo su come costruire la nostra risposta, che in questo momento è anche tutela della salute. Invitiamo naturalmente tutti e tutte ad intervenire, aspettiamo sempre se ci sono eventuali ulteriori notizie dal Slam Palace, e per il momento manderemo un piccolo stacco musicale.
E 28, abbiamo una telefonata dalla Toscana, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti e a tutti, a Radio Onda Rossa, insomma, innanzitutto un saluto perché mi mancate. Chiamo dalla Toscana, dalla Maremma, da Pitigliano, volevo fare un piccolo intervento, mi dispiace se cambia un po' il tema rispetto ai due interventi importanti che sono stati fatti prima, sulla questione della gestione regionale appunto delle emergenze. Visto che appunto ho sentito parlare, insomma, molto interessanti gli interventi sono stati fatti in questi giorni, ad esempio sulla gestione criminale fatta in Lombardia, sulle sparate propagandistiche di Fontana, insomma, e tutto il resto. Volevo fare un piccolo intervento diciamo parlando un po' della provincia, di cosa sta succedendo qui in Toscana, proprio perché oggi è il primo giorno, diciamo, della prima fase dell'ordinanza Rossi, appunto, che questa ordinanza che obbliga all'utilizzo di mascherine in tutto il territorio toscano, ordinanza sua regionale, ordinanza assolutamente ambigua, non condivisa da molte persone ovviamente, e appunto raccontarvi un attimo la situazione, che è il contesto di questa ordinanza qua, di questo tipo di gestione. Innanzitutto Rossi per noi è veramente peggio del coronavirus da parecchio tempo, perché presenta la gestione perpetua al governatore della Toscana, ormai la viviamo da parecchi anni, la gestione appunto liberista, capitalista, è estremamente l'anima più privatizzatrice del PD, appunto Rossi è colui che ha devastato totalmente la sanità pubblica qui in Toscana, e appunto però è anche il primo che ha iniziato a parlare, quindi anche questo argomento a livello giornalistico è abbastanza presente e poco analizzato sui giornali. C'è la questione appunto dell'eccellenza toscana, come si sta vivendo in Toscana, come si sta gestendo in Toscana. Quindi Rossi è stato il primo appunto a dire faremo i tamponi a tappeto in tutta la regione perché dobbiamo monitorare il virus, quando mai tutto ciò non è assolutamente vero ed erano affermazioni di propaganda becera e sicuramente ipocrita. In questo momento noi stiamo pagando veramente la coscienza sporca appunto di una classe politica, in questo caso appunto localmente in Toscana, e del governatore Enrico Rossi, appunto delle politiche decennali di distruzione e smantellamento della sanità pubblica, soprattutto in provincia, soprattutto anche nei piccoli comuni, e appunto un'emergenza che potrebbe diventare anche qui esplosiva. Per quel motivo la seconda sparata è appunto questo, capito? L'obbligo di portare mascherine e la regione appunto benefattrice che prima di fase 2 dell'ordinanza, quindi prima di rendere quest'ordinanza operativa e darà rifornimento, se non mi sbaglio, di 6 milioni di mascherine in tutto il territorio, cioè due mascherine a testa di plastica usa e getta. Siamo parlati di questo livello, appunto, di questo livello di propaganda, di questo livello di gestione pubblica a livello giornalistico dell'eccellenza toscana, appunto, come viene definita. Io, insomma, cercando di non togliere troppo tempo, vi faccio un esempio banale della nostra situazione personale. Io vivo, insomma, la nostra piccola comunità è Pitigliano, è Maremma, un piccolo paese in provincia di Grosseto, e oggi noi riceveremo queste due mascherine, insomma, di plastica a testa. Noi la prima terapia intensiva l'abbiamo nell'ospedale di Grosseto, che dista un'ora e mezzo di macchina. Per effettuare un tampone, abbiamo pochissimi casi qua nel paese, nei paesi accanto, ma per effettuare il tampone per tutti i casi a rischio è veramente un cinema, è veramente qualcosa di incredibile, qualcosa di impossibile da fare in questo contesto, e soprattutto in caso di emergenza, le crisi respiratorie, insomma, tutte queste cose che ormai abbiamo purtroppo iniziato a conoscere su questa questione. Abbiamo la prima terapia intensiva a un'ora e mezzo. Tutto questo dovuto appunto alle politiche decennali, del quale Rossi è pienamente colpevole, di smantellamento della sanità pubblica. Per fare un altro esempio, è praticamente in chiusura l'ospedale dell'Isola d'Elba in provincia di Livorno, l'ospedale di Portoferraio. Insomma, ci sono donne che hanno partorito in elicottero nell'ultimo anno. Quindi, insomma, questo è l'esempio, mentre la gestione pubblica appunto dell'emergenza da parte del governatore, da parte della giunta regionale, è quella appunto: saremo i primi in Italia a fare i tamponi a tutti. Assolutamente falso, fasullo.
Certo, proprio per, rispetto a questo che dicevi, no, un elemento che è emerso già in queste oramai 3 settimane di assemblee radiofoniche, che mi sembra abbiano una notevole partecipazione proprio dal punto di vista delle testimonianze e dei ragionamenti da fare, un elemento centrale che è emerso e che poi è stato anche evidenziato appunto dalla catastrofe lombarda è che lo smantellamento della sanità territoriale, quindi quella di prossimità, quindi quella al di là dell'ospedale nei vari territori, è uno degli elementi fondamentali che rende molto complesso, molto difficile la gestione di situazioni come questa della pandemia, e favorisce quindi lo svilupparsi delle morti. Insieme a questo, l'altro elemento che abbiamo rilevato è quello proprio dei tagli ai posti letto, per cui c'è stato negli ultimi 30 anni un massacro, un dimezzamento dei posti letto disponibili, soprattutto con la chiusura di tantissimi ospedali dei piccoli paesi, dei piccoli centri o delle comunità montane o delle isole. Tu citavi il caso dell'Isola d'Elba, giusto? Qualche assemblea fa era stata portata la testimonianza di una bambina che era morta, o meglio di una donna che durante il parto aveva perso la bambina, perché era stato chiuso il centro per le nascite nell'Isola Maddalena in Sardegna, e quindi il tempo con l'elicottero per arrivare all'ospedale è stato fatale. Ecco, da questo punto di vista, quindi, tu ci confermi che anche nel vostro territorio le strutture territoriali sono state completamente dimezzate o chiuse?
Sì, no, ma questo lo confermo, ma è una denuncia, insomma, che comunque i movimenti, i comitati qua in Toscana portano avanti da parecchi anni, da molto prima, cioè comunque lo smantellamento totale, la politica di privatizzazione della sanità. Questo è un fenomeno che succede oramai da moltissimi anni. Insomma, il PD in Toscana, il governo Rossi, è stato diciamo i due fattori importanti, appunto i due elementi importanti sono sempre stati la chiusura lo smantellamento della sanità pubblica e i megaprogetti, le grandi opere devastanti, appunto dalla TAV alla geotermia sul Monte Amiata, che sono state appunto il fiore all'occhiello dello sviluppo, ovviamente fra mille virgolette voluto da loro, della regione toscana. Volevo concludere facendo magari un piccolo invito, secondo me insomma me lo vivo abbastanza importante, visto che io ascolto la radio streaming e ascolto con molta attenzione le assemblee, che sono molto interessanti, e veramente è un bello strumento questo dell'assemblea pubblica radiofonica, anche per darci e informarci a vicenda e avere anche un quadro della situazione. E inviterei, se possibile, magari me posso permettere, anche altre persone che vivono in realtà di provincia, non solo in Toscana, ovviamente io chiamo dalla Toscana, ma anche nel Lazio e in altri posti, che ascoltano magari la radio streaming, perché secondo me è importante anche avere un quadro di questa situazione, oltre alla città, oltre come si vive in città, anche in provincia, anche per le piccole comunità locali, perché come il problema esplosivo in città, e appunto lo vediamo il caso dell'occupazione militarizzata di cui si stava parlando prima, veramente, veramente insomma un caso importante, così questo tema appunto dello smantellamento della sanità pubblica in tutta la penisola, penso che a livello di comunità locali sia una testimonianza importante, proprio perché secondo me sono le prime che in questo momento e da sempre possono soffrire appunto questo tipo di politiche criminali.
Assolutamente, noi ci associamo a questo tuo invito, e naturalmente la radio è uno spazio appunto che si è messo al servizio di tutti quanti per potersi confrontare, e che chiaramente raccogliere testimonianze dai comuni, dalle piccole città eccetera è assolutamente importante, anche perché c'è sempre da ricordare che in Italia l'Italia è composta da 8.000 comuni, e quindi chiaramente le grandi città sono una quota sicuramente rilevante dal punto di vista della percentuale della popolazione, ma assolutamente non maggioritaria, e quindi è importante raccogliere questo tipo di testimonianze, anche fare delle valutazioni, delle riflessioni su come costruire anche momenti di conflittualità.
Sicuramente anche per avere un punto a livello informativo un quadro completo. Io non mi resta che ringraziarvi, con la speranza appunto di riabbracciarci il più presto possibile dal vivo.
Assolutamente, grazie.
Un saluto per tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Allora, riprendiamo con lo stacco musicale, ma naturalmente amplifichiamo l'invito fatto dall'ascoltatore, quindi se dai territori non metropolitani volete intervenire, anche considerando che da tempo la struttura metropolitana ha assunto anche una struttura di tipo reticolare, quindi oltre alla grande città ci sono una serie di altri insediamenti che vanno a comporre quella stessa metropoli, e quindi è assolutamente importante raccogliere questo tipo di testimonianze e soprattutto riflettere su cosa costruire.
Stevie Wonder ci accompagna verso la prossima corrispondenza. Pronto?
Pronto, ciao, sono una compagna di Roma.
Ciao, sei lì, sei in onda.
Volevo un po' denunciare il clima brutto che è sempre crescente in questi giorni. Ho notizie di varie persone, amici, proprio di prima mano proprio, che sono stati veramente fermati, vessati, minacciati, senza aver fatto assolutamente nulla, in maniera del tutto gratuita. Questo sia persone, insomma, abbastanza non vecchie, sia persone proprio anziane, oltre 70 anni, minacciate soltanto perché stavano in strada e magari non avevano fatto la strada da A e B la più corta, ma avevano fatto magari una deviazione di 50 metri per passare dall'altra parte del palazzo, a questo livello. O un'altra amica che ha portato il cagnolino ai giardinetti della piazza, quindi non a Villa Panfili, ma nei giardinetti della piazza a Garbatella, e sarà fermata e gli hanno chiesto perché stava lì, perché quello è un parco, non poteva starci, perché stava seduta. Hanno detto no, perché noi ti abbiamo visto che stavi parlando al telefono, come se uno non può fermarsi e parlare al telefono. E stava seduta sulla panchina, l'hanno minacciata, hanno visto che era francese, gli hanno detto da quanti anni sei qui in Italia, quando è stata l'ultima volta che sei stata in Francia, questo non si può fare, tu non puoi andare in giro, non puoi fare questo che hai fatto, preparati con il tuo avvocato perché è un fatto penale. A questo livello, più di una queste cose proprio negli ultimissimissimi giorni, e questa è una cosa terribile che non può essere tenuta sotto silenzio. Questa va tirata fuori, cioè ci devono essere, secondo me, essere richieste delle prese di posizione anche a livello di governativo, di chi dà disposizioni a queste persone che noi troviamo per strada, perché non è assolutamente giusto che in un momento così critico le persone debbano essere terrorizzate, minacciate in questo modo. È assolutamente insensato. Oltretutto sembra che più migliorano le cose, meno morti, meno più guariti e tutto quanto, c'è uno sforzo proprio dei media mainstream per calcare al mano sul fatto che non vi illudete, non pensate che adesso si possa allentare tutto. È come se non avessero avuto il modo di fare ancora tutto quello che volessero, a livello, lo dico proprio a sensazione mia, è proprio una cosa molto molto brutta, perché tutto questo dispiego di forze e di esercito, di soldi, di mezzi per blindare cosa? Il mondo intero, anziché preoccuparsi di tutelare le fasce a rischio che andavano messe, veramente quelle andavano forse chiuse per prime. Inutile bloccare tutto il mondo quando quelli che rischiano sono delle persone che ti puoi anche aspettare. E lì ti devi concentrare, non di chiudere tutti gli altri, che magari, voglio dire, qui a Roma, secondo me, sta cosa è già passata da mesi, non ce ne siamo neanche accorti, l'abbiamo presa per un'influenza normale. Dove si sono più accaniti, posso... dove hanno voluto più fare scena.
Se posso interloquire, dicevo che questa situazione che te descrivi, di controlli asfissianti, che anche molti altri ascoltatori e ascoltatrici ci hanno raccontato in questi giorni, risulta ulteriormente paradossale nel momento in cui invece le attività produttive, soprattutto quelle di chi si organizza nella Confindustria, di chi è in grado di pesare dal punto di vista politico, non vengono in nessuna maniera controllate. E ci sono, abbiamo già ricevuto diverse telefonate durante questa assemblea radiofonica che ci raccontano come addirittura anche la cassa integrazione o gli strumenti che vengono propagandati come di sostegno ai lavoratori per limitare le attività produttive e gli spostamenti delle persone, in realtà altro non sono che una maniera di alleggerire i costi per i padroni e di garantire fondamentalmente la piena produzione, quindi il pieno profitto per chi possiede le imprese a scapito della salute di chi lavora. Io ti ringrazio e vorrei tra l'altro sfruttare questa telefonata che ti hai fatto per tornare anche un po' al caso da cui eravamo partiti durante questa assemblea radiofonica, che credo che da questo punto di vista sia eloquente: l'occupazione della Romanina presidiata in queste ore dai militari per i primi casi
questo fa parte anche, credo, del discorso di cui parlavo io.
Esatto,
è veramente una cosa bruttissima che andrebbe però stigmatizzata pubblicamente, non possiamo solo dircelo tra di noi, perché non basta, bisogna che vengano fuori queste cose in maniera tanto evidente. Siccome non possiamo più riunirci, non possiamo parlare e tutto, dobbiamo farlo capillarmente, secondo me, o scrivendo ai giornali. Cioè, a questo punto bisogna che qualcuno debba rispondere un po' di questa cosa, no?
Sì, noi per quello che possiamo siamo una radio, abbiamo i microfoni, lasciamo spazio agli ascoltatori.
Certo, no, dico proprio a livello personale tra i compagni, una cosa che potrebbe forse andrebbe fatta, ecco, tra le tante. Va bene, ti ringrazio tanto.
Grazie a te, grazie a
Ciano. Ciao, Carlo, ciao.
Dicevo che questa situazione che abbiamo raccontato già questa mattina in rassegna stampa e poi all'inizio di questa assemblea radiofonica dell'occupazione alla Romanina presidiata dai militari dopo i primi sospetti casi di Covid-19 è particolarmente eloquente per come la vedo io. Cioè, le stesse persone che alla stragrande maggioranza lavorano nei magazzini della logistica e che in quanto lavoratori vengono fatti uscire e messi in spazi affollati in cui si creano questi famosi assembramenti e dove per ore fanno un lavoro fisico e quindi molto spesso senza i dispositivi di protezione necessaria, nel momento in cui tornano a casa e ritornano a essere occupanti di casa sono invece stigmatizzati su tutti i giornali come il nuovo focolaio da estirpare, da controllare e di cui evitare i contatti. Questo doppio sguardo alla fine credo sia molto rappresentativo dell'approccio di chi ci governa a questa emergenza.
Sì, tra l'altro va anche detto che l'atteggiamento che c'è adesso sui giornali, sui media, specialmente abbiamo letto stamattina su Repubblica parole molto rassicuranti che cercavano in qualche modo di, come dice anche la corrispondenza, di stigmatizzare l'emergenza in corso, è probabilmente o sicuramente funzionale soprattutto alla ripresa delle attività tanto invocata da Confindustria, a cui sembra diciamo l'unico gruppo di pressione ad avere effetti sul governo, per cui da una parte c'è il attenzione, no, comunque bisogna rimanere a casa, l'attenzione rimane alta perché le persone comunque non si devono muovere e devono continuare ad essere terrorizzate anche solo di andarsi a fare una passeggiata, però invece dal punto di vista lavorativo i cordoni si possono assolutamente allentare perché la produzione deve assolutamente riprendere, perché i lavoratori hanno tutto il diritto di andarsi ad ammalare tornando in fabbrica e continuando a perpetuare questo tipo di narrazione. Quindi assolutamente da questi microfoni abbiamo più volte denunciato questo doppio modo di vedere le cose, per cui c'è un controllo assolutamente stringente verso la persona fisica, verso il privato, verso le persone che devono rimanere dentro casa, però poi quando queste persone vanno a lavorare o vanno dentro a un'azienda, una fabbrica, un magazzino, cessa tutto questo sistema di controllo in nome del profitto del padrone dell'azienda.
Sì, ma da questo punto di vista, volendo aggiungere un elemento insomma di riflessione ulteriore, c'è da dire che questo modo di colpevolizzare le singole persone, colpevolizzare individualmente rispetto alle situazioni, in questo caso la pandemia, prima era rispetto ai cambiamenti climatici o alle situazioni dell'inquinamento dell'atmosfera eccetera, è proprio una forma, un metodo che viene utilizzato per non far riflettere sulle le responsabilità vere di quella situazione, che vanno nel caso specifico partono dallo smantellamento della sanità pubblica e continuano con gli aspetti dell'incidenza produttiva che dicevamo prima, o che dei cambiamenti climatici appartengono al fatto che l'80% dell'inquinamento o del consumo d'acqua è dato dagli impianti industriali ed agricoli e non certo da quello che consumiamo a casa nostra.
Abbiamo un'altra telefonata con un aggiornamento dal Selam Palace, pronto?
Sì, ciao a tutti e a tutte, volevo dare tipo come ieri un qualche aggiornamento, avendo sentito i lavoratori che vivono in occupazione a via Cavalieri. Posso dire che in realtà la situazione è piuttosto simile a quella di ieri. È vero che è stato, come hanno scritto i giornali, istituito un triage nella zona di accesso tipo al palazzone, ed è vero anche che sono iniziati dei test a tappeto che in questo momento riguardano il piano dove sono stati trovati le due persone positive la settimana scorsa. Pare, le voci sono che questi test si dovrebbero estendere a tutti i residenti. Non è vero invece che c'è stato un adeguato approvvigionamento alimentare e idrico per l'intera popolazione del palazzo. Ieri sono arrivati un numero di pacchi alimentari che gli occupanti con cui ho avuto modo di parlare hanno stimato in 18, e diciamo la folla che ovviamente era accorsa per approvvigionarsi, perché diciamo è l'equivalente di una spesa per chi sta in isolamento, gli è stato detto che quello era il quanto si era potuto reperire per l'intera giornata di ieri, e che oggi forse si sarebbe fatto di meglio, e quindi si è invitato a un rappresentante per piano a distribuire quei pochi viveri. Ricordiamo, insomma, in quel palazzo abitano all'incirca, diciamo facendo una stima conservativa, 500 persone, e sono state accatastate delle casse con delle bottiglie d'acqua che per adesso, diciamo, sono ancora lì, sono sufficienti, ma diciamo l'acqua è quella comune della rete idrica romana, quindi è potabile, non è quella l'urgenza primaria quanto avere una serie di beni di prima necessità. Io penso va fatta tipo una riflessione politica sul fatto che è scandaloso che appunto mentre si vive un'emergenza sanitaria di quel tipo, con quanto ne consegue anche, diciamo, pure in termini psicologici e di ansia personale, si aspetta ovviamente, capendo dico, che è per la propria salute che si sta, non solo per la salute collettiva, che si sta in isolamento attendendo diciamo un test, si riesca a pensare a provvedere tipo a delle truppe dell'esercito e a delle squadre di polizia per contenere una popolazione tipo che attende tipo degli esami sanitari, perché semplicemente questo è una popolazione che attende degli esami sanitari. Si pensa alle forze dell'ordine per contenere questa popolazione e non si pensa tipo ai viveri per approvvigionarla, visto che non può uscire a fare la spesa. L'ossessione tipo per l'ordine pubblico, che anche in una situazione del genere sopravanza la salute pubblica e degli individui. questo è in questo momento, e nonostante tutto, insomma, quello che possono scrivere i giornali di regime. Grazie.
Perfetto, noi ti ringraziamo del contributo. E volevamo dare anche una notizia la notizia che è stata abbattuta proprio pochi minuti fa e che si riallaccia a quanto dicevamo prima rispetto alla insomma alla priorità del profitto e di e della insomma dei dividendi di pochi rispetto alla salute dei molti, perché anche in un periodo come questo, dove le strade sono deserte e dove non c'è un volume di traffico sicuramente molto inferiore alla media, è crollato proprio pochi minuti fa un ponte in provincia di Massa Carrara, sono coinvolti due furgoni, ci sarebbe un ferito grave che è uno dei due conducenti. Il fatto si è verificato ad Aulla in provincia di Massa Carrara, un cavalcavia che peraltro era stato dichiarato come sicuro dai tecnici dell'ANAS il 3 novembre scorso, quindi insomma si continua anche continua questa strage più che altro sulle strade e sulla rete autostradale della penisola, una strage che purtroppo continua ad avere a mietere vittime nel corso in questo periodo di quarantena. Questo ha maggior ancora a maggior significato del fatto che in questo paese esistono dei problemi molto grossi legati non solo ai servizi di prima necessità, ma anche solo appunto alla tutela della salute pubblica, anche in termini di tutela della vita e di cura della rete autostradale e delle infrastrutture. Quindi l'episodio di oggi purtroppo si va ad inserire in un quadro ben più complesso e ben più ampio di interventi di questo genere, di cui si necessiterebbe e che non sono certo interventi che vengono portati dai privati o da quella Confindustria che in questi giorni viene portata sul palmo della mano non solo dal governo ma un po' dagli esponenti di tutto l'arco parlamentare.
Sì, assolutamente. Diciamo che quello che questa notizia conferma è semplicemente quello che da tempo andiamo dicendo, cioè che quanto sta accadendo in maniera così drammatica sul terreno sanitario e a fronte di questa pandemia non è frutto di un destino, come si dice, cinico e baro, ma è frutto di scelte operate da chi ci governa, che non è... È bene pure da questo punto di vista aver chiaro che chi ci governa non sono i fantocci che siedono all'interno del Consiglio dei Ministri e che di volta in volta cambiano di nome o cadono in disgrazia o vengono sostituiti da quello o quell'altro, ma chi ci governa è chi detiene le leve del capitale e quindi sono le organizzazioni patronali, da quelle industriali come appunto Confindustria, a quelle della finanza, a quelle commerciali, a quelle delle banche, cioè tutto il sistema appunto delle imprese, che è quello che governa la nostra realtà, come governa l'intero mondo in questa epoca storica, e che dimostra di essere assolutamente inadeguato a garantire il benessere delle persone, che quindi per questo bisogna andare a costruire un'alternativa che sia del sistema e che si liberi appunto di questi parassiti che vanno a infettare la nostra vita in maniera molto più radicale e costante rispetto al coronavirus.
Sì, una prospettiva che è confermata anche dall'ultimo decreto, dalla bozza dell'ultimo decreto varato in Consiglio dei Ministri, di cui purtroppo non abbiamo avuto occasione di approfondire durante il redazionale, ma un po' lo sfondo, diciamo, del provvedimento è un po' questo, è quello di dare una grande potenza di fuoco, come definita da Conte, agli industriali, piccoli, medi e grandi che siano, perché all'interno del decreto non c'è differenziazione di nessun tipo per i contributi erogati, ma soprattutto c'è un'ingentissima, enorme mole di miliardi messa a disposizione del credito alle imprese, che non dimentichiamo passa sempre per le banche, tra l'altro, e sono solo garantite dallo Stato. stato. Staremo a vedere se il decreto di aprile, che dovrebbe in qualche modo accompagnare il bonus alle imprese con misure di sostegno al reddito, abbia la stessa potenza di fuoco e se effettivamente vada a incidere effettivamente sulle mancanze che in questo mese, in questi mesi e che nei prossimi mesi avranno lavoratori, lavoratrici, famiglie, persone che non lavorano, disoccupati, precari o occupanti di casa, e non solo chiacchiere come fino adesso ci sono state, perché veramente se facciamo una bilancia rispetto alla misura dei 600 euro una tantum per le partite IVA, i buoni spesa che sono veramente una briciole rispetto ai 400 milioni, uno zero in meno rispetto ai, anzi due zeri in meno, no, tre zeri in meno mi suggeriscono dalla regia rispetto... Non abbiamo fatto matematica, già stamattina l'abbiamo dimostrato, comunque ci sono... tre zeri in meno rispetto alle misure a sostegno del credito per le industrie, quindi questo la dice lunga su quelle che sono le priorità del governo, su quelle che in maniera bipartisan sono un po' le priorità, perché da entrambe le parti non c'è altro che l'ascolto di Confindustria quando si tratta di implementazione delle politiche pubbliche.
Ma sì, in fondo credo che il quadro che descrivevate voi sia, no, la rappresentazione plastica di quali sono i rapporti di forza in questo paese nel momento dell'emergenza: chi conta, chi è organizzato, chi sa far pesare la propria capacità di imporre le decisioni collettive, chi controlla l'informazione e la politica, è in grado di accaparrarsi tutta la torta. È quello che sta succedendo fino a questo momento, per quello che è possibile registrare dagli studi di questa relazione, è esattamente questo. Quindi il tema, io credo, più urgente che mai, che tra l'altro è un po' anche lo scopo fondativo di questi spazi radiofonici, di queste assemblee che stiamo proponendo, è come, quando e in che forme riusciremo a organizzarci noi, cioè che poi forse è l'urgenza di cui dovremmo iniziare a discutere.
Certo, anche e da questo punto di vista, insomma, visto che siamo in chiusura di trasmissione, che abbiamo superato le fatidiche ore 13, e quindi senza che, diciamo, ci addentriamo ulteriormente, poi sarebbe tutta da vedere questa famosa potenza di fuoco, questi famosi 400 miliardi in che cosa consistono, perché rispetto a questo, no, se vi ricordate l'estate scorsa, insomma, anzi a ottobre più o meno, quando si è insediata la nuova Commissione europea, aveva detto di questo mega piano che attivava 1.000 miliardi di euro per il rilancio del capitalismo verde, queste robe qua. Poi se andavi a vedere concretamente, mettevano due speech che poi dice si moltiplicavano attraverso i sistemi finanziari, le banche in piccembroi, e quindi rimuovevano 1.000 miliardi di euro. Ecco, sui 400 miliardi è un po' la stessa storia, cioè il governo si fa garante dei prestiti che le banche erogano alle aziende, e quindi prevede che questo permetterà di mobilizzare 400 miliardi di euro, ma non è che sono 400 miliardi di euro che effettivamente vengono messi sul piatto, quindi diciamo sono anche dei meccanismi che vanno capiti per vedere poi che cosa significa, mentre è sicuramente vero che pure tutti gli interventi della cassa integrazione e così via sono interventi che non hanno l'effetto di intervenire a tutelare lavoratori e lavoratrici, perché sono interventi che sono pagati con i salari dei lavoratori e delle lavoratrici. Diverso sarebbe stato invece decidere una misura di reddito di quarantena per tutti e tutte, con raccolta dei fondi necessari attraverso una tassazione dei grandi patrimoni finanziari, immobiliari e di rendita. Questo sì che avrebbe significato un intervento a vantaggio di lavoratori e famiglie, non quello che si è realizzato, che invece è sempre una forma di aiuto alle imprese attraverso il salario, come abbiamo visto anche nelle forme truffaldine, ma anche laddove non ci siano le forme truffaldine. Credo che ci sia un'altra telefonata. No, non c'è un'altra telefonata. E allora, se non ci sono ulteriori interventi, noi andremo verso la conclusione della trasmissione. Vogliamo però prima ricordare una cosa importante, e cioè le assemblee quotidiane continuano appunto in questi giorni per tutta la settimana, però dalla prossima settimana c'è una variazione, cioè l'assemblea del mercoledì non si terrà più appunto la mattina dalle 12 alle 13, ma è soltanto il mercoledì, sarà dalle 16. Questo perché ci è stato richiesto da diversi lavoratori della sanità per facilitare appunto il loro intervento, e quindi questa, fermo restando insomma il sistema, il metodo assemblerare, e quindi l'apertura del telefono e quindi la possibilità di intervenire con qualunque tipo di tema o corrispondenza, però diciamo che per quanto ci riguarda cercheremo principalmente di dedicare l'assemblea del mercoledì dalle 16 al personale sanitario, e quindi cercheremo di raccogliere interventi, anche di ragionare collettivamente su quali percorsi di lotta si possono mettere in campo, perché appare chiaro che anche alla luce di quelle che sono tante incognite su quello che sarà lo sviluppo dal punto di vista diciamo sanitario della malattia in senso stretto, sarà proprio quello il terreno sul quale oggi ci andremo a scontrare, perché è evidente che se non recuperiamo una capacità di vita normale la paura continuerà a dominare, perché non ci sarà un servizio sanitario pubblico in grado di affrontare queste problematiche, e poi tutto il resto dei discorsi rischiano di perdersi.
E quando sono le 13:07 primi dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, chiudiamo qui l'assemblea radiofonica di oggi mercoledì 8 aprile 2020, la chiudiamo ricordandovi che potete sempre chiamare lo 06 49 17 50 per mettervi in contatto con questa radio, e potete farlo soprattutto durante gli spazi radiofonici dalle 12 alle 13 tutti i giorni, mentre il mercoledì sarà dalle 16 alle 17. Vi ricordiamo anche che questa radio non campa d'aria, campa senza padrini e senza padroni grazie alle vostre sottoscrizioni, quindi quale momento migliore della pandemia per sottoscrivere, per aiutare Radio Onda Rossa? Esatto, quale momento migliore per farlo? Potete farlo col conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa 00185 Roma, oppure potete farlo tramite il crowdfunding che trovate nel banner in alto del nostro sito www.ondarossa.info. Queste voci vi salutano, vi danno appuntamento a domani, un abbraccio solidale a chi è privato o privata della propria libertà personale, un abbraccio particolare a Salvatore, redattore, voce nota di questa radio, che proprio in queste ore sta combattendo una dura battaglia di salute, quindi un abbraccio particolare a lui e un augurio di pronta guarigione. Un abbraccio, un saluto a tutti e a tutte.
Ciao.
Regà, non fate gli stronzi, mi raccomando, sostenete Radio Onda Rossa. Come? Donando 30 euro per 1000 persone, andando su www.ondarossa.info e campiamo rilassati e rilassate per un anno. E namo. Come chi so? So Chef Rubio.